E quindi 18 e 12 minuti primi, come annunciato, appunto andiamo a iniziare questo redazionale, questo Mezzedes di oggi, 20 luglio del 2017, parlando di Rojava. E come radio, nel febbraio del 2015 pubblicammo un libricino, un quaderno di Radio Onda Rossa, Kurdistan Rojava, viaggio nella rivoluzione delle donne, un racconto di delle interviste, una sbobinatura di tante interviste che si fecero, che una delegazione di alcune femministe europee fecero proprio quando si recarono nel novembre del 2014, in occasione del 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne, in Rojava, per andare a incontrare queste donne, queste compagne che avevano proclamato proprio la rivoluzione delle donne all'interno del confederalismo democratico, appunto nel Rojava liberato dall'ISIS. E noi è proprio da qui che vogliamo ripartire, insomma da quel febbraio del 2015, sono passati 2 anni e mezzo, nel frattempo questa rivoluzione delle donne sta andando avanti. Nel libricino del quaderno di Onda Rossa, insomma, potete trovare un po' tante interviste che riguardano anche a livello, appunto, sia a livello giuridico che a livello contro la violenza maschile sulle donne, a livello delle donne e le armi e il combattimento, a livello dell'organizzazione quotidiana, insomma, come a livello delle cooperative, quindi del mondo del lavoro, come le donne stavano sviluppando un pensiero proprio per all'interno del confederalismo democratico proprio una rivoluzione delle donne. Quindi io saluto una compagna, ciao.
Ciao.
E da te, insomma, volevamo ripartire proprio da questo. Innanzitutto ripartiamo dal confederalismo democratico, di cui, insomma, ultimamente si parla sempre di meno, sembra quasi un po' superato, invece le parole, insomma, scritte da Ocalan, ma anche diffuse un po' e attuate soprattutto nel Rojava, nei cantoni del Rojava, e come stanno proseguendo, come si sta attuando il confederalismo democratico, da cosa si sta partendo?
Allora, il confederalismo democratico, appunto, è il nuovo paradigma che il movimento di liberazione curdo, dopo un'autocritica a quelle che erano le pratiche di lotta portate avanti sin dagli anni 70, ha trovato come soluzione per la creazione di una società basata sulla democrazia, sull'ecologia e sulla liberazione della donna. Quindi per questo la rivoluzione del Rojava, le donne del Rojava la dichiarano una rivoluzione delle donne, perché quella che è la critica a quello che era il socialismo reale, il comunismo, il marxismo-leninismo, dalla quale il PKK è partito all'inizio in una lotta di liberazione nazionale, era il fatto che in tutte queste lotte si è messa sempre la liberazione della donna come qualcosa da attuare dopo la liberazione della società. Invece l'idea è quella che, essendo le donne la prima classe trasversale, la prima nazione, il primo gruppo schiavizzato nella storia dell'umanità, il primo gruppo al quale è stata tolta la libertà, senza la liberazione della donna non si può liberare la società. E per questo nel Rojava in realtà il confederalismo democratico è proprio a livello più radicale di realizzazione, perché se noi pensiamo che adesso Rojava significa occidente in curdo ed è quindi la parte occidentale del Kurdistan, ma in realtà adesso è stata dichiarata la federazione democratica del nord della Siria, quindi il confederalismo democratico è la maniera in cui i popoli che dichiarano un'autonomia democratica nelle zone liberate dall'oppressione, dalla colonizzazione, dall'occupazione degli stati-nazioni, del capitalismo, della modernità capitalista, decidono di organizzarsi insieme. Ogni popolo, ogni realtà, ogni identità parte da una propria autonomia e una propria identità, però poi il modo di relazionarsi fra loro, il modo di relazionarsi con gli stati-nazione all'interno dei quali queste autonomie vivono, si chiama confederalismo democratico.
Quindi diciamo che il confederalismo democratico, cioè il passaggio anche che ha fatto il PKK, anche Ocalan, i curdi, non è tanto, insomma, appunto quella del riconoscimento di uno stato curdo, quindi su una sfera nazionalista, ma quella di un'applicazione di alcuni principi che tu hai enunciato a livello di popolazione, no? Quindi all'interno delle terre liberate, l'attuazione di principi, appunto l'ecologia, la liberazione delle donne e via dicendo, a tutta la popolazione, a prescindere dall'etnia di appartenenza.
Infatti nella Federazione Democratica del Nord della Siria non vivono soltanto curdi, ci sono turkmeni, armeni, arabi, siriani, assiri, e tutte queste popolazioni si auto-organizzano partendo dalle proprie necessità. Cioè la cosa principale è quella che la società si deve organizzare a partire dai propri bisogni, e quindi non è possibile che uno Stato-nazione possa rispondere ai bisogni di una società intera. Per cui il nucleo fondamentale dell'organizzazione del confederalismo democratico sono le comuni, che sono dei piccoli gruppi di persone che nei villaggi o nei quartieri si organizzano, si incontrano, si organizzano attraverso comitati a seconda dei vari aspetti in cui una società si deve organizzare, che può essere la salute, l'educazione, l'autodifesa, l'economia. Ci sono comitati di questo genere in tutti i più piccoli agglomerati di persone, quindi partendo dall'esempio del neolitico in cui c'erano i clan, i più piccoli agglomerati di persone che si sono formati dall'inizio in cui l'umanità è diventata società, prendendo quello come esempio si sta cercando di creare una società equa, libera, democratica, basata sulla libertà delle donne e sull'ecologia.
Senti, e questo come viene attuato? Nel senso, quali sono le forme, per esempio, di rappresentanza, come a livello proprio societario, di comunità, come si fanno per esempio le scelte, con chi, insomma?
La cosa è questa, appunto, che se il più piccolo gruppo di persone che vive in un determinato territorio si organizza attraverso le comuni, nelle comuni si prendono le decisioni insieme, non a maggioranza o a minoranza, ma si cerca di trovare una soluzione che sia condivisa da tutti, quindi a, come si dice? All'unanimità,
sedi di discussione, insomma, comunque.
E poi, appunto, dicevamo, è stato superato l'idea dello Stato-Nazione. L'idea è che lo Stato-Nazione è la messa in pratica della mentalità del maschio dominante, del patriarcato. Come la famiglia è il più piccolo Stato-Nazione, così lo Stato-Nazione è basato sul potere, è basato non sulla auto-organizzazione della popolazione. E quindi attraverso le comuni, le comuni sono i più piccoli gruppi che si organizzano, ogni comune ha la copresidenza, ma in realtà si tratta di neanche rappresentanza, sono più portavoci che vanno poi nei consigli del popolo, che sono invece più i gruppi più grandi, e poi nelle assemblee della città, poi nell'assemblea del cantone. Quindi si cerca di risolvere sempre le problematiche nel più vicine possibile a dove queste problematiche o questi bisogni si evidenziano. Nel momento in cui non è possibile, allora ci si riferisce a un altro livello, però in realtà non è una cosa piramidale, nel senso è più una cosa ombrello, è tutto collegato fra l'un l'altro. Ogni organizzazione comunque è divisa in comitati, quindi in ogni quartiere, in ogni villaggio ci sono le comuni, c'è la comune mista e c'è la comune delle donne, e entrambe questi tipi di organizzazioni sono organizzati sugli stessi principi. Quindi in Rojava, come in tutte e quattro le parti del Kurdistan, in tutti i luoghi in cui i curdi si sono organizzati, quindi anche in Europa, in Russia, le donne hanno un proprio confederalismo. Il confederalismo più grande delle donne, che contiene appunto tutte e quattro le parti del Kurdistan, l'Europa e la Russia, si chiama KJK, è l'unione delle comunità delle donne del Kurdistan. In Rojava esiste il Kongrestar. Kongrestar è diviso in diversi comitati, quindi c'è il comitato dell'autodifesa, il comitato dell'educazione, il comitato dell'economia, il comitato della diplomazia, il comitato della salute. E tutto questo esiste in ogni comune. Quindi in ogni comune c'è una donna del quartiere che si occupa di risolvere e di identificare quali sono, per esempio, le richieste della popolazione, in particolare nelle comuni delle donne, riguardanti la salute, riguardanti l'economia, riguardanti l'educazione. La cosa è questa, che però ovviamente, anche se queste terre sono state liberate, sono state parte di uno Stato-Nazione per tanto tempo. Ci sono 5.000 anni di patriarcato, c'è una modernità capitalista dalla quale è difficile liberarsi, soprattutto noi stessi. È più che altro una rivoluzione della mentalità della popolazione che è necessaria. Allora, anche se l'idea è quella di creare cooperative nelle quali non esista la proprietà privata, di eliminare completamente il denaro, di non avere delle leggi vere e proprie, ma di avere una condivisione su un'etica politica tra le persone, però in un mondo nel quale appunto le leggi, ma i tribunali, le carceri, tutte queste cose esistono, un passaggio radicale così da un momento all'altro significherebbe anche un costringere delle persone a fare qualcosa della quale non sono consapevoli e per la quale non sono pronte. Per questo Rojava in questi anni che cosa si è fatto? I compagni e le compagne che avevano deciso di costruire questo sistema, che avevano lottato, che erano più addentro in questo sistema, che avevano fatto una formazione, un lavoro su se stessi, una critica su se stesse, hanno cominciato a creare delle cooperative, hanno cominciato a creare questi comitati e la gente poi ha visto che questa vita era una vita più equa, che era una vita che rispondeva maggiormente ai bisogni. Per esempio l'anno scorso c'erano difficoltà nell'approvvigionamento anche dei viveri, no? Perché comunque il Rojava è ancora sotto l'embargo. E quindi i pomodori costavano tantissimo, non mancavano moltissime cose, perché comunque anche la politica precedente alla rivoluzione era quella di fare in modo che la gente, come ovunque, non fosse in grado di rispondere ai propri bisogni, ma che dovesse produrre per uno Stato, per un potere, che poi gli rivendeva a un determinato prezzo quello di cui avevano bisogno. Per cui la gente non era abituata a rispondere alle proprie necessità. Le persone che si sono trovate senza casa, senza soldi, senza nessuno, senza una fonte di sostentamento a causa della guerra, sono state invitate a partecipare a queste cooperative. Le donne che fino a quel momento erano solo a casa, facevano le casalinghe, non avevano lavorato, erano dipendenti dagli uomini, perché dal punto di vista economico dovevano comunque chiedere agli uomini sempre un sostegno, hanno cominciato a lavorare in queste cooperative e hanno prima di tutto acquisito una libertà da questo punto di vista, e questo ha portato anche a una maggiore fiducia in se stesse, a una maggiore capacità di poter utilizzare il proprio tempo, la propria energia, a capire chi sono, cosa vogliono, perché non devono più riferirsi agli uomini. È questo il principio del villaggio delle donne. Dopo 2 anni di discussioni tra le compagne, dopo 2 anni di monitoraggio di quella che era la pratica nelle cooperative, nelle comuni, in tutti i lavori che ci sono nella società in Rojava, ci siamo sentite pronte per dire ok, allora adesso possiamo costruire dal nulla un villaggio delle donne, perché in questo villaggio delle donne non dobbiamo adeguarci a quella che è la mentalità del maschio dominante, non dobbiamo adeguarci a delle strutture già esistenti, ma possiamo creare completamente la nostra utopia. Quindi nel villaggio delle donne la medicina sarà naturale, si cercherà di, appunto, attraverso tutte quelle che sono le piante o il sapere delle donne della Mesopotamia, delle compagne che in montagna da anni attraverso le piante, attraverso in maniera ecologica creano medicinali, creme, quello che serve, diciamo, per la cura della salute. Si cercherà di utilizzare queste medicine, tutto quanto verrà prodotto in maniera equa e condivisa. La costruzione delle case è fatta con mattoni di argilla, l'approvvigionamento elettrico, tutto quanto sarà fatto il più possibile vicino a quello che era l'utopia, il sogno di questa autonomia democratica, di questa società ecologica basata sulla libertà delle donne e sulla democrazia.
Allora, diciamo, per far capire meglio, diciamo che all'interno del Rojava quindi è stato creato appunto un villaggio, una di queste comuni di sole donne. Innanzitutto, in che cantone?
Allora, nel cantone di Gisre, vicino alla città di Tirbesie, che è più o meno a 1 ora e mezza da Kamšlo, che è la città più grande del cantone di Gisre. E in realtà questo villaggio delle donne adesso è in costruzione. L'8 marzo è stata messa la prima pietra del villaggio, poi a causa delle piogge, a causa degli attacchi da parte dello Stato turco, insomma, comunque ancora c'è la guerra, ancora c'è l'embargo, per un po' di mesi c'è stata un po' di difficoltà ad iniziare, però negli ultimi mesi hanno iniziato a porre le fondamenta del villaggio e ci sono arrivati video proprio delle costruzioni delle case, quindi i mattoni sono stati fatti, le case sono in costruzione, e penso che fra qualche mese vedremo proprio il villaggio costruito. Sono una 50ina di case, ci sarà un'accademia, delle scuole, le cooperative soprattutto agricole e di pastorizia, e il commercio sarà basato sul baratto, quindi c'è le donne produrranno quello che serve per il villaggio, per le donne del villaggio, e però produrranno anche qualcos'altro interagendo con quella che è la popolazione dei villaggi circostanti del cantone, quindi sempre basandosi su quelli che sono i bisogni della popolazione, quindi una sovrapproduzione soltanto basata sulle richieste di quelle che sono le persone intorno, quindi ci sarà uno scambio dei prodotti del villaggio delle donne anche con i villaggi intorno. Le donne che vivranno in questo villaggio sono donne che ci sono state tante donne che quando hanno saputo di questa idea volevano vivere in questo villaggio, capire cosa fosse, sostenerlo, però diciamo la precedenza è stata data a donne che sono rimaste sole, che hanno subito violenza, parenti di martiri, rimaste senza marito, senza figli, quindi donne sole o donne con bambini che comunque avevano una difficoltà e avevano bisogno di ripartire da zero. Però comunque sono anche donne che fanno parte di quelli che sono le strutture della società del Rojava, quindi o fanno parte dell'associazione dei martiri o fanno parte della casa delle donne, del Congress Star, hanno lavorato nelle cooperative, quindi consapevolmente hanno deciso che vogliono vivere in un villaggio costruito dalle donne per le donne, nel quale l'influenza del maschio dominante, l'influenza della mentalità del maschio non esiste in nessuna delle decisioni, cioè questo villaggio verrà pensato, costruito, organizzato dalle donne. Ovviamente durante la vita di questo villaggio si vedrà che cosa succederà, e l'idea non è neanche di creare un primo villaggio per poi creare altri villaggi delle donne. Questo è semplicemente un modello che darà forza e speranza alle donne, come la rivoluzione del Rojava ha dato forza e speranza ai popoli del Medio Oriente e a tutti i popoli che cercano di resistere contro questa modernità capitalista che comunque ci costringe alla schiavitù.
Senti, volevo capire un po' come era stata, cioè come è nata questa idea, se ci sono state delle assemblee, insomma, raccontaci un po' anche il processo di creazione di questo villaggio, come è stato allora, proprio pensato.
Villaggi delle donne ce ne sono stati anche altri nel mondo,
diciamo che
non è il primo.
Il PKK, insomma, parte dei curdi hanno una tradizione, come tu ben hai detto, anche di pensiero delle donne, anche pensiero femminista, insomma, abbastanza ormai decennale. E sono, insomma, secondo me una delle insomma, il gruppo di compagne che più forse ha riflettuto e ha diffuso, insomma, dei pensieri, diciamo così, che ha praticato dei pensieri sull'autodifesa, sulla salute e via dicendo, in maniera abbastanza organizzata. E quindi io lo vedo anche come una cosa naturale che a un certo punto si sperimenti, perché è anche giusto che dalla teoria si passi, sì, ok, delle pratiche. Per esempio ci sono stati gruppi di difesa di sole donne, e appunto ci sono le case delle donne, e le università a cui partecipano, le accademie dove partecipano, riservate soltanto alle donne. Però certo, la costruzione di un villaggio, quindi ripensare anche un modello economico e di scambio, perché poi anche le donne sono vittime del patriarcato ovviamente, quindi ripensare proprio partendo da sé a come tu costruisci una società libera dal patriarcato, lo puoi sperimentare solo così, è sicuramente interessante. Quindi mi piacerebbe capire anche proprio il processo, come ci si è arrivate a questa decisione.
Il processo non è stato facile, nel senso che ancora adesso comunque quando si parla di questo villaggio c'è chi dice ma questo villaggio, ma allora poi i bambini di queste donne dove andranno a vivere quando avranno 18 anni, ma allora non avrete relazioni con gli uomini, allora anche gli uomini del Rojava, che comunque si sono ritrovati ad avere una legge delle donne alla quale devono rispondere, che va contro tutti quelli che sono i meccanismi feudali di quella società, delle varie tribù, i matrimoni forzati, tutte queste cose, dicono ecco adesso create pure il villaggio delle donne, così diciamo creerete ancora più una distanza tra gli uomini e le donne, metterete gli uomini e le donne l'une contro gli altri. Diciamo che sono stati 2 anni di discussione.
2 anni di discussione.
E soprattutto con l'apporto del Comitato della Genealogia, del Congress Star.
Che spiegali però, perché non tutte quante sanno, chi ci sta ascoltando sa che cos'è il Comitato della Genealogia.
Allora, la genealogia è la scienza delle donne. Allora, non ho neanche detto il nome del villaggio, mi sa. Il nome del villaggio è Jinwar. Jin in curdo significa donna e vita. E è la radice della parola vita che si dice Jian. E la genealogia è un concetto di cui il presidente Ocalan ha parlato per la prima volta in un libro che si chiama Sociologia della libertà, nel quale fa una critica alle scienze sociali e parte dal fatto che dice che le scienze sociali, per decostruirle e ritrovare quello che era il loro ruolo di rispondere a una ricerca della verità da parte dell'umanità, devono partire dalla scienza delle donne. Quindi la genealogia è, diciamo, cerca di rimettere insieme quello che è il sapere delle donne, dal femminismo all'antropologia, alla mitologia, alla religione, tutto quello che è il sapere delle donne, anche proprio nella pratica attraverso le discussioni, la conoscenza delle donne, in particolare partendo dal Kurdistan, ma comunque in realtà questi comitati sono presenti in Europa e fanno ricerche con vari movimenti e donne del resto del mondo. Ha il suo, diciamo, centro principale adesso in Rojava. Perché? Perché la genealogia vuole lavorare all'interno e con la società, con le donne della società. Se il PKK e poi il PASC, che è il Partito delle Donne, sono un partito ideologico nel quale c'è stata, diciamo, un'avanguardia, una pratica più radicale per staccarsi anche fisicamente da quello che era una società troppo influenzata da quello che era un patriarcato, la modernità capitalista, però nel Rojava adesso dopo 40 anni di lotta ci si sente pronte a condividere tutto questo con la gente del popolo, perché in realtà uno degli slogan del popolo curdo è il PKK è il popolo e il popolo è qui, nel senso i figli di questo popolo sono andati in montagna a combattere contro uno stato oppressore che cercava di distruggere e negare l'esistenza di un popolo, però è sempre stato comunque una lotta portata avanti insieme al popolo. Però fino adesso non c'era uno spazio liberato come quello che è Rojava per poter in maniera così radicale condividere tutto questo. Adesso in Rojava ci sono le accademie delle donne, come hai detto, le accademie della genealogia, quindi le comunità delle donne, le case delle donne e tutti i comitati che ci sono in Rojava vedono la presenza, ma anche tipo l'informazione delle donne. Adesso si sta pensando di fare una televisione delle donne. In Turchia c'è stata la prima agenzia di stampa delle donne che si chiamava Jinha, che adesso è sotto processo, è chiusa e sta continuando a lavorare da Rojava. Quindi diciamo che è partito da un bisogno, cioè il bisogno di queste donne di trovare un posto dove vivere, e visto che, cioè tutte queste donne che a causa della guerra erano rimaste sole e dovevano ripartire da zero, e visto che però ci siamo rese conto tramite l'esperienza delle donne soprattutto in montagna, in quelli che erano i luoghi in cui solo le donne vivevano, in cui solo le donne si organizzavano, ci siamo rese conto che comunque costruire una vita da zero senza l'influenza dell'uomo in nessun aspetto della vita porta a qualcosa di diverso, e considerando che comunque l'influenza di quella che era una società matriarcale del Neolitico è ancora viva, però è molto nascosta, è stata molto provata in tutto questo tempo, ripartire proprio in Mesopotamia, dove per il più lungo periodo della storia dell'umanità questo matriarcato è vissuto, quindi nei ricordi, nelle tradizioni delle donne curde ancora esistono molte cose, cioè proprio il ruolo della donna nella famiglia, il ruolo della donna in quella zona rispecchia tutto questo, però poi c'è stata l'islamizzazione, però poi c'è stato lo Stato-Nazione, quindi c'era uno spazio, c'erano questi ettari, il movimento delle donne a seguito di appunto queste discussioni con le donne del Rojava, come risposta a una necessità di queste donne sole che volevano ricostruire una vita libera dalla violenza dell'uomo, libera dall'influenza dell'uomo, libera dalla costrizione, dalla schiavitù, hanno proposto questa cosa. È stata molto osteggiata, però alla fine ci siamo impuntate e quindi diciamo che è anche abbastanza...
Per capire, la discussione c'è stata anche con compagni, cioè c'è stata all'interno per esempio del PKK, cioè dei compagni e compagne.
Sì, perché ovviamente
prima che tra le donne che poi stanno realizzando questo villaggio, c'è stato prima all'interno del, insomma, così.
Allora, il movimento delle donne, in generale, proprio il partito delle donne, il PASHK, ha preso questa decisione, cioè è un villaggio sostenuto ideologicamente da questo partito, è una richiesta venuta dalle donne della società, dopo vi darò il sito del villaggio delle donne, le donne che costruiscono questo villaggio e vivranno in questo villaggio, che lavorano in questo villaggio, che hanno chiesto questo villaggio, sono donne normalistiche, donne della società del Rojava, ma non soltanto curde, quindi tutte le donne che vivono in quella zona e che avevano bisogno di un posto dove stare. Ovviamente, come in tutte le decisioni, in questo movimento si condividono, però la decisione finale che riguarda le donne viene sempre presa dalle donne, quindi diciamo che il PKK o il KCK non avrebbe potuto dire no, però si discute sempre insieme, non è un imporre qualcosa, ma ovviamente come sempre l'avanguardia, l'idea parte dalle donne, è sempre qualcosa di più radicale, di più diciamo coraggioso in un certo senso, magari gli uomini sono un po' più restii, dicono ma poi se succede questo comunque c'è ancora la guerra, lo distruggono, oppure la società non è pronta ad accettarlo, le donne hanno deciso che siamo pronte per questo passo.
Ci sarà quindi anche una parte di autodifesa, cioè come si dice, di formazione riguardo all'autodifesa del villaggio e delle donne stesse. Diciamo che il principio dell'autodifesa, insomma, dal quando insomma l'ISIS attaccò le donne yezide, è stato uno dei principi proprio delle donne curde in Rojava, il diffondere il più possibile come primo principio proprio quello della difesa, autodifesa delle donne, perché si stava in uno stato che insomma oltre all'attacco dell'ISIS c'era appunto i turchi piuttosto che i vari eserciti e via dicendo, quindi ci sarà anche il principio dell'autodifesa come pratica.
Ovviamente c'è il principio dell'autodifesa, però bisogna sottolineare che non è perché è un villaggio di donne che c'è bisogno dell'autodifesa, cioè tutti gli esseri umani hanno come principio basilare quello dell'autodifesa. E ovviamente in tutto il Rojava ci sono comitati di autodifesa, di salute, di economia, tutti i comitati ci sono, sia autonomi delle donne che in generale, quindi come tutti i villaggi, come tutti i quartieri, come tutti i luoghi dove vivono le persone, ci sarà l'autodifesa. Però diciamo che non è una cosa così strana, perché in tutte le città ci sono le forze, ci sono vari aspetti dell'autodifesa. Allora, le IEPG sono le forze di autodifesa delle donne rispetto agli attacchi esterni. Poi ci sono la SAISH, che sono le forze di sicurezza interne, e ci sono sia la SAISH di sole donne che la SAISH miste di uomini e donne, come appunto le IEPG e le IEPG, nelle IEPG ci sono anche le donne. Poi ci sono le EPG, che sono le forze di legittima autodifesa, che in particolare sono mamme, nonne, nonni, che fanno diciamo il controllo del quartiere, girano con la macchina di notte per vedere se c'è qualcuno, quindi diciamo che fondamentalmente tutti gli appartenenti alle comuni che vivono nel Rojava fanno automaticamente parte anche delle forze di autodifesa, per cui anche nel villaggio di Donna, ovviamente, come in tutto il Rojava, sarà presente un'autodifesa.
Allora, io poi, se ci sono delle domande, insomma, ci sono altre compagne qua nello studio, se vogliono fare altre domande ben vengano. Io volevo ritornare un attimo al livello dell'economia, perché poi è quella purtroppo che su cui il sostentamento su cui si basa, insomma, anche scusate, la sopravvivenza. Diciamo che il Rojava, insomma, è sempre stata una zona molto ricca di petrolio, e un po' come appunto parte dell'Iraq, devastata dai giacimenti di petrolio. E da quando, insomma, c'è stata la dichiarazione di liberazione del Rojava, i pozzi di petrolio sono stati chiusi, almeno in Rojava, e volevo capire, insomma, se c'era un principio, se si stava, insomma, proseguendo su un principio, appunto, tu hai parlato dell'agricoltura piuttosto che della pastorizia, quindi di cioè, su un territorio devastato da decenni di petrolio, insomma, quella che era la Mesopotamia, immagino che non ci sia quasi più niente. Quindi volevo capire anche come il territorio, che dovrebbe essere quello che poi dà appunto la sopravvivenza, che sviluppa l'economia e via dicendo, si sta provando a ripulirlo. No? Uno dei principi del confederalismo democratico è proprio l'ecologia, però su questi territori come si ritorna all'ecologia?
Questo è un aspetto abbastanza difficile, devo dire, però appunto per questo il movimento curdo in Rojava cerca di dare l'esempio da questo punto di vista, quindi attraverso, fondando le cooperative, facendo rinascere l'agricoltura, la pastorizia, che durante, cioè prima della guerra, durante il regime era completamente morta. E quindi, per dire, il petrolio che c'è, quello che è a disposizione per il gasolio, per i generatori, per l'elettricità, visto che comunque appunto l'approvvigionamento energetico è abbastanza difficile, visto che hai anche i confini chiusi. Adesso per esempio è stata liberata la diga di Tapca, e quindi in quel modo anche l'approvvigionamento elettrico da quel punto di vista si riesce a diciamo migliorato. Però diciamo che appunto modelli radicali ecologici servono per far vedere che non c'è bisogno del petrolio, che non c'è bisogno di inquinare. Cioè, il principio è questo, che lo sviluppo tecnologico, tecnico, che l'umanità ha raggiunto non è qualcosa che appartiene al capitalismo, è qualcosa che gli esseri umani durante la storia hanno sviluppato. Però la questione è che non si deve mai dimenticare che esiste una natura nella quale noi viviamo, con la quale interagiamo, e quindi nel momento per avere qualcosa noi non possiamo dimenticarci di tutto questo. Per cui se lì ci sono c'è il gasolio, questo viene utilizzato per in attesa di riuscire piano piano a eliminarlo, come in questi due anni, per dire, nel commercio esistono i soldi, non ci si è potuti diciamo liberare di questo fardello, però il villaggio delle donne si userà il baratto. Quindi ovviamente questa è una rivoluzione, non è una cosa né che inizia e finisce né che avviene in pochissimo tempo, però nel villaggio delle donne verrà fatto tutto in maniera ecologica, dalla produzione appunto sia la salute che l'agricoltura, che la pastorizia, che la produzione di vestiti, e si cercherà di barattare le cose che non si riescono magari a produrre all'interno del villaggio all'inizio, ma sicuramente non si userà né il petrolio né il cemento armato, però pure da questo punto di vista, perché poi se no mi dimentico sempre questi aspetti importanti, anche il supporto da parte delle donne che in altre parti del mondo hanno già fatto esperienze di questo tipo, visto che comunque in Rojava c'era una società che era addormentata, abituata a muoversi come automi sotto un regime che gli dava lavoro come in tutto il resto del mondo, no?
Sì, diciamo che
e quindi diciamo con l'andare avanti della guerra, adesso i vari anche ai fronti che avanzano sempre di più, nel frattempo si costruisce una società. Ovviamente il principio è quello dell'ecologia, però è difficile quando ti mancano i mezzi, quando tu costruisci una casa solo ecologica e ti viene distrutta dopo 5 minuti. Invece in altre zone del mondo, dove magari dal punto di vista della liberazione di un territorio, di avere tutto questo spazio di libertà per poter pensare in maniera così radicale, però comunque ci sono, cioè, la lotta delle donne dall'inizio, da quando il patriarcato è iniziato, è sempre andata avanti. E quindi io in particolare ho visto anche qui, ci sono tanti progetti, tante situazioni che magari lì sono sconosciute, quindi il sostegno da parte delle donne, il fatto di far conoscere questo villaggio, è perché questo villaggio vuole essere un modello a disposizione di tutte le donne del mondo, come critica di un modello di patriarcato e di schiavitù che distrugge il pianeta, che nega tutto quello che le donne hanno costruito, hanno creato dall'inizio dell'umanità, si possa rimettere insieme, come la genealogia, la scienza delle donne non è una cosa che le donne kurde hanno inventato, ma tutto quello che il femminismo e tutta la sapienza delle donne ha creato nella storia è stato frammentato, è stato nascosto, è stato negato, e quindi la genealogia vuole recuperare tutto questo. Per cui nel villaggio delle donne la costruzione delle case è in argilla, ci si sostenterà attraverso l'agricoltura, sono stati piantati alberi perché erano vietati soprattutto nel cantone di Gisela durante il regime, infatti il Rojava è abbastanza arido come luogo. Dall'inizio della rivoluzione noi abbiamo iniziato a piantare alberi, però ancora sono bassi e ancora non si è tornati, diciamo, a quella che era la mezzaluna fertile del Neolitico. Per cui appunto se ci sono delle donne che vogliono contribuire con esempi di autoproduzione, di riciclaggio, qualunque tipo di idea che possa venire lì a vedere dov'è questo villaggio, quali sono le possibilità, perché poi un conto è pensarlo così a distanza, ma quella che è l'idea è che comunque questo villaggio è aperto a tutte le donne, è di tutte le donne, e le donne che ci vivono sono veramente anche molto emozionate e in attesa di vedere, insomma, le altre donne come prenderanno questo villaggio, quanto sosterranno questo villaggio, perché comunque pensano che sia una cosa bellissima, che è un'opportunità molto grande.
Senti, ma ci sono stati degli scambi di idee invece con altri, ti chiedo perché forse non so se siamo molto a conoscenza di altre esperienze simili in altre parti del mondo, penso che forse solo in Messico si potrebbe pensare una cosa del genere, se c'è stata. Comunque ci sono state degli scambi, cioè al di là, insomma, dell'Italia e via dicendo, però con altre parti del mondo, con le donne di altre parti del mondo, per...
Guarda, sicuramente sì, adesso per dire c'è una compagna che sta in Brasile in un incontro in cui donne da diverse parti del mondo si stanno incontrando sui movimenti senza terra, pratiche ecologiche di autocostruzione eccetera, ma per esempio io non faccio parte del comitato del villaggio, quindi non mi ricordo tanto il nome, però sapevo che c'è un villaggio in Kenya che da tanti anni va avanti, un villaggio delle donne, anche quello è stato preso come esempio. Diciamo che il comitato della genealogia da 5 anni fa ricerche di questo genere, per cui adesso per esempio si stanno creando comitati della genealogia in tutta Europa. Da questo ci sarà un primo workshop fra compagni che hanno intenzione di portare avanti questi comitati, che poi speriamo che condivideranno anche con tutti gli altri gruppi di compagne nel resto dell'Europa, che appunto prendono dei temi in particolare e hanno come principale, diciamo, fonte è stata quella del femminismo, ma anche proprio le ricerche antropologiche sul campo. Quindi le compagne, diciamo, con cui ho parlato, che fanno parte del comitato del villaggio delle donne, ho detto questo non è il primo villaggio delle donne, ce ne sono stati tantissimi. Uno che mi hanno citato appunto questo villaggio delle donne in Kenya, che va avanti da tantissimo tempo. E poi so di anche di una donna che appunto utilizzava l'energia, i pannelli solari per l'energia elettrica, autocostruiti, che aveva preso contatti con le compagne giù. Io so anche che in Italia c'era un gruppo che faceva autocostruzione di pannelli solari per l'energia, per l'acqua calda sanitaria. Quindi diciamo che ci sono tante pratiche che magari sono conosciute alle compagne, per cui per questo adesso stanno andando in giro. C'è un comitato di questo villaggio, è presente anche in Europa, alla fine darò anche il sito così potete, diciamo, trovare tutti i contatti, e appunto cerca di prendere i contatti il più possibile con tutte le donne anche nei vari paesi d'Europa, nel resto del Kurdistan, anche in Medio Oriente. Comunque in Libano c'è un comitato.
Infatti ti volevo chiedere questo, cioè i rapporti soprattutto col Medio Oriente, essendo insomma le terre più vicine e anche quelle, diciamo così, dove le donne nel corso degli ultimi decenni hanno subito molta repressione, tanta repressione, e volevo capire, insomma, che rapporti c'erano con gli altri paesi del Medio Oriente, se si stava, c'erano degli scambi e quanto anche le donne si muovessero all'interno di altri paesi medio orientali.
Guarda, allora diciamo che in Libano c'è un ufficio del Congress Star, quindi diciamo che lì è il posto in cui c'è più un lavoro più avanzato, perché da diverso tempo che sono presenti le compagne. Nel resto della Siria comunque siamo ancora in una fase di costruzione di relazioni, perché comunque le donne che sono venute a vivere, cioè in Rojava non vivono solo donne curde, quindi le donne arabe, turkmene che vivono in Rojava o nelle zone liberate dalle forze di liberazione della Siria democratica, quindi YPG, YPC e tutte le forze che sono state create nelle varie zone liberate, conoscendosi, vivendo insieme, hanno imparato a conoscersi e quindi hanno anche aderito a questo progetto, e per questo che fanno parte del villaggio delle donne, fanno parte di tutte. Però per esempio, che ne so, le compagne sono state a Damasco a fare delle riunioni nei partiti di donne, nei gruppi di donne, che ancora diciamo sono ancora molto sotto l'influenza di un sistema come noi siamo qui, quindi magari riescono a creare un piccolo partito di donne, però poi dopo sono troppo rinchiuse in quella che
inserite
è
inserite comunque in un processo di partito,
un processo diverso,
anche di partito diciamo così un po' più insomma nazionalista, diciamo, forse probabilmente.
Però le discussioni ci sono, i contatti ci sono, il Congressar, per dire, è un comitato della diplomazia, che è diplomazia sia interna a Rojava che all'interno della Siria, che in tutto il Medio Oriente, che in Europa, quindi comunque lo sforzo di conoscersi però comunque è come si sta portando avanti la liberazione proprio fisica, no? Quindi si sono liberate le varie zone di Rojava, ancora sotto attacco, si sta andando verso Raqqa, poi ci sarà Deir ez-Zor, poi eccetera eccetera. Ogni zona liberata, prima ancora che venga liberata, si crea il Consiglio del Popolo, si crea la Casa delle Donne, si creano le comuni, e in quel momento allora si riesce a lottare insieme, perché comunque così è per quello che il villaggio delle donne è importante, perché attraverso la pratica si può fare un'autocritica di quella che è una teoria che uno pensa che sia giusta, che pensa che sia cioè noi ci crediamo fortemente, però poi durante la pratica magari ci si rende conto che alcune cose non sono un po' diverse da quello uno
diciamo che si parte da teoria, giustamente, perché senza la teoria non si può, insomma, non c'è la realizzazione, perché se non la si pensa non si può realizzare. Poi vedremo, insomma, continueremo a seguire nella realizzazione questa costruzione di questo villaggio delle donne. Io, se non hai nient'altro da dire, mi sembra, insomma, che sei stata sì, dacci tutte le indicazioni diciamo così tecnologiche.
Allora vi do il sito, che è jinwar.org, JIWAR.org, e poi se volete contattarci, jinwar@riseup.net. diciamo, sul sito potete trovare anche i modi per donare al villaggio delle donne. Diciamo che adesso nelle varie iniziative magari sono le compagne che hanno deciso di devolvere dei soldi raccolti al villaggio delle donne, però il sostegno principale che il villaggio delle donne vuole è proprio seguire questi lavori e contribuire attraverso le proprie idee, la propria identità, la propria storia, la propria esperienza, a far sì che questo villaggio sia il più possibile vicino a quella che è l'identità della donna, a quella che è l'idea di un villaggio libero delle donne, in condivisione, ecologico, democratico e radicale.
Allora, dato pubblicheremo tutta, insomma, questa trasmissione, nonché i riferimenti internet anche sul sito della radio, quindi sarà anche più facile raggiungerli. E io direi che se non ci sono domande possiamo, insomma, terminare qua. Ringrazio tantissimo la compagna anche per essere venuta in radio, per aver continuato con noi questo viaggio, che comunque la radio, ricordo, insomma, anche grazie al suo libretto, segue ormai, insomma, dal novembre del 2014, un'esperienza che sicuramente può dare tanto alle compagne, anche, insomma, pensando prima o poi di attuare qualcosa qua, senza pensare ogni volta di andiamo a salvare, andiamo a portare sempre qualcosa all'esterno, ma il famoso partire da sé, insomma, dovrebbe essere sempre attuale, quindi anche attuabile nel luogo in cui si vive. Per cui la ringrazio, e per ora, insomma, questa prima parte di Mezzedes finisce qui e ci risentiamo fra pochissimo, perché andremo a parlare di quello che è successo a Parma.